È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. E comportarti da perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Watussi. Facciamo studiare i Watussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me. Perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani.
Tutti in classe! Tutti in classe stasera alle 20.32 qui a Radio Popolare. Ci abbiamo proprio tutti. No, ne manca una stasera all'appello. Abbiamo fatto l'appello e è assente Lara Pipitone. È assente perché c'ha la diarrea, no? Ha detto il papà di Lara. Ha detto che c'ha la diarrea, no? Giusto? Cioè, quindi noi comunque assente giustificata, quindi no, mi pare, segno sul registro, assente giustificata, perché se una diarrea, cioè, non può venire alla radio, cioè, chiaro, no? Lara, un abbraccione, tanto dissentene, un abbraccione, poi ecco, salutiamo il nostro regista, cioè, il nostro regista che ormai ha raggiunto livelli immensi, tra l'altro ha un testosterone che scoppia proprio, cioè, si vede, il nostro regista, cioè, ha dei capelli proprio colmi di testosterone, cioè veramente una cosa pazzesco. Filippo Parati alla regia, grande. E poi il nostro caporedattore non a Radio Popolare, caporedattore di Tutti in Classe, cioè è una cosa, è una repubblica Tutti in Classe, una repubblica autonoma, indipendente, sempre chiaramente legata e affiliata a Radio Popolare, regina delle radio in Italia, ma qui abbiamo capo redattore lo zio Daniele, anno di nascita 1812, quando ancora a scuola si andava e si mettevano i sassi sotto le ginocchia, e poi è tornato qui da noi con grande piacere, e a proposito di piacere avrebbe tanto da raccontarvi sul piacere, perché è un uomo che provoca piacere, solo sentirlo, solo ad ascoltarlo, è dolce, gentile, il filosofo da Taranto! Buonasera filosofo! Può parlare al microfono, si deve avvicinare.
Buonasera a tutti.
Ecco. Calispera. Calimera. Lei da piccolo si sentiva un calimero, filosofo? Prego, può rispondere. Filosofo, risponde.
Pochissimo.
Si sentiva un po' calimero,
pochissimo.
Cioè, si è sempre piaciuto lei?
Diciamo di sì.
Sì, cioè, si è sempre piaciuto. E anche adesso si sente un uomo piacente?
Sì.
Nessuno l'ha mai preso in giro?
Qualche volta.
Ai. Ma chi? Compagni di classe? Chi erano quelli che si permettevano di prendere in giro il filosofo da Taranto?
Sì, diciamo, magari
si avvicini,
a scuola sicuramente.
La professoressa, magari. La professoressa Enzoli, eh?
La De Murta.
le salutiamo.
Grande francese.
Noi scherziamo un po' stasera, ma l'argomento è serio. Stasera è molto molto serio, perché parleremo invece di bullismo, perché il 7 di febbraio, quindi tra qualche giorno, si celebra la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, una confusione pazzesca tra l'altro che stasera andremo anche a chiarire. Ma prima vi voglio dare tre notizie favolose, una probabilmente la riprendiamo settimana prossima, parto proprio da questa appena pubblicata sul Fatto Quotidiano a mia firma, Monfalcone! Monfalcone, grande Monfalcone, dove c'era la Anna Maria Cisint, ve la ricordate? La leghista sindaca, ora europarlamentare, che ha fatto le lotte contro i centri musulmani, contro il gioco del cricket. Ora, alla scuola Pertini, le studentesse velate, cioè le studentesse musulmane, prima di entrare a scuola devono togliere il velo e farsi identificare. E per loro ci sono le lezioni di ginnastica personalizzate. Qui si apre un grande tema, qui si apre un grande tema che non vi accenniamo e basta, perché poi ne parleremo settimana prossima, perché abbiamo già deciso di parlare di questo tema. Ma poi ancora oggi, notizia di oggi, a Palermo si farà un referendum, i bambini faranno il referendum per decidere se mettere o meno il grembiulino. Che dice, filosofo? Fa un cenno strano, dice no. Ma lei è a favore o... Facciamo un sondaggio qui. Filosofo, favore o contrario del grembiulino?
Contrario.
Contrario al grembiulino. Caporedattore?
A favore,
ha parlato, avete sentito? Diciamo già uno pari, Regista, a favore del grembiulino? Contrario al grembiulino? Quindi 2-1 e io anch'io sono contrario al grembiulino. Anch'io sono contrario al grembiulino. Una roba vecchia sto grembiulino, insomma, no, anni 70, una roba, insomma, no, contrario. Comunque a Palermo, scuola Borsellino, referendum per il grembiulino. E poi vi voglio leggere questa cosa prima di passare al bullismo. Vado un po' lungo, ma a Manerbio, articolo pubblicato pure sui giornali, tra cui sempre il Fatto Quotidiano, all'Istituto Superiore Pascal Mazzolari, la preside, tale Paola, professoressa Paola Bonazzoli, ha fatto una circolare oggetto provvedimenti straordinari per lo svolgimento della pausa didattica, in cui prevede che durante la pausa didattica, cioè, sto leggendo proprio dalla circolare, ronde organizzate. Ronde, scrive, ronde, al fine di sensibilizzare gli studenti sull'importanza del rispetto delle regole, si prevederanno delle ronde da parte degli studenti delle classi quinte, che avranno anche modo di maturare un credito, no? Bellissimo, cioè se tu fai la ronda e i tuoi compagni ti danno il credito, bellissimo, veramente pazzesco. Ma fammi sentire la... Il grande rumore, perché veramente è un rumore che è adatto, secondo me. Gli studenti, con un atteggiamento educativo collaborativo, saranno insieme ai docenti garanti dello svolgimento della pausa in un clima disteso e collaborativo. parla da solo. Ma sentite, poi tra l'altro c'è scritto nella circolare, ma io mi diverto quando leggo queste cose, mi diverto, segnalazioni anonime, cioè, ora noi stiamo scherzando, ma cioè qui, ragazzi, cioè, veramente, scriveteci, tra l'altro, poi, perché questo secondo me, vabbè, non lo dico quello che penso, perché secondo me, insomma, c'entra anche un po' con la trasmissione di stasera. Segnalazioni anonime: verrà apposta una cassetta della posta, donata dalla provincia, specifica la professoressa Bonazzoli, vicino ai distributori delle bevande, con lo spirito di raccogliere segnalazioni anonime circa lo svolgersi della routine scolastica. Crepitoso. Ma non è la rapipitone che ci manda? No. Assolutamente. Allora, queste ve le ho date come notizie. Sembra Zelig, ma non è Zelig. Quello che succede nella scuola italiana, ok? In cui devo dire che noi giornalisti ci divertiamo anche. Se volete però dirci il vostro parere anche su queste vicende, 0233-001-001, 0233-001-001, oppure 331-6214013 se ci volete scrivere, oppure diretta@popolarenetwork.it. E noi però introduciamo il tema di stasera con una lettura, perché il tema di stasera appunto è il bullismo. Avremo delle testimonianze forti, ve lo annuncio, due testimonianze forti, e andremo anche un po' a capire. Intanto io vi lancio una cosa, insomma, il bullismo c'è sempre stato, e adesso talvolta talvolta è diventata una mania etichettare tutto con la parola bullismo. Seconda cosa, bisogna formare gli insegnanti sulla formazione digitale per poi affrontare il tema del cyberbullismo. Non è che c'è il cyberbullismo ovunque, poi non si sa nemmeno riconoscere quando è davvero cyberbullismo. E ancora di più mi stanno sulle scatole quei presidi che pensano di risolvere tutto con un bel protocollo. Protocollo, sempre protocolli, sempre la carta, sempre protocollo. Quando poi abbiamo bisogno invece di gente che ne sappia, che viva, che ascolti quelle persone che veramente hanno bisogno. E in più non stiamo solo dalla parte delle vittime, ma stiamo anche dalla parte dei bulli. Io lo dico senza problemi, io sto anche dalla parte dei bulli, perché il bullo spesso è vittima di se stesso. Quindi partiamo da queste considerazioni che tra un po' andremo a sviscerare, ma io prima di lasciarvi a una bellissima canzone vi faccio ascoltare un pezzo meraviglioso che adesso sentirete leggere con la voce soave del nostro filosofo da Taranto.
Oggi splende il sole e Patti in gita con la scuola, tutto sembra perfetto. Eppure lei è triste, tristissima. Ieri ha tagliato i capelli e ora le sue orecchie, grandi e a sventola, sparano in fuori davanti gli occhi dei compagni e per la vergogna sono diventate rosse. Presto però Patti scopre che ognuno di noi ha qualcosa di sé che non gli piace, ma la verità è che siamo unici e andiamo bene così.
Tu vuoi bene così?
Certo.
Evviva, evviva, viva il filosofo da Taranto! Il libro è Orecchie Rosse, Diego Passoni. Un bellissimo libro, volersi bene nonostante i difetti. Vi do il primo consiglio di lettura stasera con le parole del filosofo da Taranto.
Ricordo che quella volta mi hanno preso. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi. Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti. Se li butti giù o bevi e butti giù.
I tuoi occhi sparavano a raffica. Non importa se il cielo era splendido, se eri tu nostalgia, male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico.
Fai come ti pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare.
Insegnato niente, anzi che niente per sempre. Per questo che prima io curo, poi uccido la gente. A volte bisogna rinascere per lasciarti indietro cose che poi distruggo perché non distruggano me. Prima vedi non è un caso che
sperimento solitudine, ho una brutta attitudine. Perdere davanti a un giudice, caccia e pugni tutto inutile.
Non è così che fa un pugile.
I tuoi occhi sparavano a raffica. Non importa se il cielo era splendido, se eri tu nostalgia, male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico.
Pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare.
Tutti, tutti in classe, anche Gali in classe con noi stasera, l'avete sentito, qui Gali, pare, pare, pare. Vai, vai, grande, abbiamo un radioascoltatore subito, eccoci qua. Sei tutti in classe con noi, chi sei? Ciao.
Roberto di Bergamo, ciao.
Ciao Roberto, sei stato un bullo o una vittima di bullismo?
No, io bullismo ai tempi, negli anni 80, quando andavo alle superiori oppure alle elementari, negli anni 70, mi sono trovato abbastanza bene, non ero né bullo io, né ho subito bullismo, neanche nonnismo via militare.
Neanche il nonnismo, qualcuno qui invece pensa ha subito il nonnismo, il nostro filosofo da Taranto ha subito il nonnismo, quindi veramente... bene, bene, grazie. Senti, ma secondo te è un problema il bullismo oggi?
È una non notizia.
È una non notizia, interessante, interessante questa cosa. Poi ne parliamo con Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina Picchio. Grazie, grazie, ciao, ciao sì. Caro, ciao carissimo, il nostro affezionatissimo Roberto, ecco, è andato non so dove, e noi intanto vi invitiamo, è arrivato un messaggio, vediamo se riesco a prenderlo. Allora, vi invitiamo a chiamarci 0233 001 001 per chi ci vuole dire la sua, raccontarci magari la sua storia di persona che ha subito magari un atto di bullismo, oppure che ha un ragazzino, oppure qualche insegnante che invece ci vuole raccontare che cosa fanno contro il bullismo, se si fa abbastanza, se davvero, come dico io, forse questo fare solo il referente per il bullismo poi non serve più di tanto, se davvero i protocolli, i famosi protocolli, servono a qualcosa o non servono a nulla. Insomma, veramente sono tante le cose di cui possiamo parlare stasera. 0233 001 001, ci volete chiamare, oppure gli sms al 331 62 14013, oppure diretta @popolarenetwork.it. Classe, eccoci qua a parlare di un argomento davvero importante, il bullismo e il cyberbullismo. Poi andremo a definire meglio questa differenza. Era novembre e Carolina Picchio, dopo aver mangiato una pizza con gli amici, si chiuse in bagno. Stava male, aveva bevuto troppo e aveva perso conoscenza. Un gruppo di ragazzi la cerchia e simulati sessuali. La prendono di mira con insinuazioni e comportamenti sempre più espliciti, e poi quelle scene vengono riprese in un video. Un video realizzato con l'intento di screditarla. Colpevole, Carolina, di voler frequentare compagnie diverse da quella dell'anno varabene, che le stava sempre più stretta. Lei, amica di tutti, sorridente, carismatica, si trova addirittura al centro di un'attenzione morbosa, virale. Prima lo scambio in chat, come succede tra questi ragazzi tra i presenti, poi il salto sui social network, con ancora più insulti, commenti denigratori, un peso insostenibile da sopportare.
tutte quelle ingiurie mettevano in dubbio lei, la sua reputazione, la sua onorabilità. L'odio è tutt'altro che virtuale, come il dolore e la sofferenza. Carolina che fa? Carolina, disperata, si getta dalla finestra di camera sua. Un ultimo selfie per salutare un'amica e poi il messaggio d'addio, diventato un monito ormai per intere generazioni. Le parole, scrive Carolina quel giorno, fanno più male delle botte. Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a nessuno. Non è un libro, non è un romanzo, è la storia vera di Carolina Picchio, la prima ragazza che ha aperto veramente un grande tema, che ha finalmente aperto il sipario, non su una realtà virtuale, ma su un dramma che è quello della violenza. Io non parlerei nemmeno, ma adesso lo andiamo meglio a definire, di bullismo, perché sostengo che il bullismo, come ho detto prima, sia sempre stato. Io da 13 anni ho rotto la bicicletta di un amico, Mirko, che saluto, magari chissà che ascolti, e i suoi genitori ancora oggi, che ho 50 anni, non mi salutano per la strada. E quindi ho fatto del male, sono stato violento, sono stato un bullo, si direbbe oggi. In realtà c'è un tema che è quello della violenza. E allora noi ne vogliamo parlare con Ivano Zoppi, che è il segretario generale della Fondazione Carolina Picchio, che ha fondato il papà di Carolina insieme a tanti altri. Buonasera Ivano.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Grazie a te. Allora io vorrei intanto che tu ci facessi un po' di chiarezza su questa questione del bullismo e del cyberbullismo, perché noi avevamo una legge, che era quella del 2017, disposizioni di tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, nata tra l'altro grazie a voi, e poi nel 2024 hanno aggiunto disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, forse facendo un po' troppo confusione. Che dici?
Beh, dico di sì, nel senso che questo tema ormai è diventato un tema talmente comune che tutti ne parlano, tutti vogliono fare interventi e siamo qui a fare leggi su leggi senza neanche creare i decreti attuativi di quelle che sono state fatte. Prima citavi la 71, e la 71 è stata approvata nel 2017, entrata in vigore nel 2018, e ancora ad oggi non ci sono i decreti attuativi, e in più è stata fatta una nuova legge. E qui credo che ci sia una grossa confusione.
Cioè, è pazzesco, però, cioè, mancano i decreti attuativi della legge del 2017 e hanno fatto una nuova legge, cioè mi stai dicendo che praticamente non funziona la legge del 2017.
Funziona in parte, perché la legge del 2017 prevedeva la nomina per ciascun istituto scolastico del referente del cyberbullismo, perché prevedeva l'ammonimento da parte del questore, però tante cose non sono state fatte, come ad esempio il piano per gli investimenti sulla prevenzione del fenomeno e la convocazione del tavolo interistituzionale per creare davvero una cabina di regia sulle migliaia di interventi che ci sono nelle scuole, e aggiungerei, sarebbe il caso anche di valutarne effettivamente l'efficacia, perché se dopo tanti anni continuano ad aumentare i casi, le situazioni di bullismo e di cyberbullismo, c'è da chiedersi se gli interventi nelle scuole effettivamente hanno qualche valore.
Funziona. Io sono abbastanza convinto, Ivano, che il referente del bullismo non serva, lo dico alla Corrazzoli, a una beata minchia, nel senso che tutti i insegnanti dovrebbero essere almeno un po' esperti, ad avere un minimo di strumenti per affrontare dove si presenti dei casi di bullismo. Dico io una stronzata, oppure forse al di là dei miei aggettivi coloriti e colorati ha un fondamento quello che dico?
Ha un fondamento soprattutto nella misura in cui molto spesso il referente del cyberbullismo viene nominato perché passa in quel momento nel corridoio vicino alla dirigenza, e siccome la legge prevede l'obbligo di nominarlo, allora viene indicato. Detto questo, è corretto anche che ci sia più di un insegnante, se pensiamo che in un comprensivo magari ci sono 1000 studenti, come fa un insegnante a fare tutto quello che dovrebbe fare, quindi a fare la formazione, insomma è un po' così. Certo, poi sono state introdotte nuove norme, per cui adesso dovrebbe esserci teoricamente un'equipe formata, però qui stiamo parlando di un fenomeno che molto spesso viene trattato come... come succede spesso in Italia, come un'emergenza. Quindi succede il caso di cronaca e allora tutti si devono attivare.
Certo.
E allora bisogna fare le leggi, i regolamenti, dicevi tu prima, i protocolli.
Mamma mia, non li sopporto, non li sopporto, guarda. Io...
Siamo in due.
Veramente, ho avuto a che fare con casi di bullismo trattati a protocolli. Non ho problemi a dirlo, ma che mi denuncino pure. Cioè, che racconto delle cose che ho visto con i miei occhi, ma non me ne frega un cavolo, cioè veramente, di fronte a casi veramente gravi, trattati a protocolli, che poi non sono serviti a mio avviso.
No, è il solito sistema, guardare il dito e non guardare la luna. Noi non stiamo guardando il vero problema. Il vero problema è che questi ragazzi soffrono, che questi ragazzi non hanno un mondo di adulti che si prende cura di loro. Molto spesso noi quando li incrociamo, noi ne incrociamo circa 90.000 all'anno. L'80-90% di questi ci dice che se fosse vittima o assistesse a una qualunque, a un episodio di una qualunque forma di bullismo o comunque di violenza, non ne parlerebbe con nessuno. Per tre motivi. Il primo, hanno paura o vergogna. Il secondo è l'omertà, quindi io vedo, so, ma non ne parlo, certo. E questo è un lavoro grosso da fare. E il terzo è non ho un adulto di riferimento con cui parlare. E questo credo che sia un monito importante per il mondo degli adulti.
Che,
dove siamo? Dove
che.
Siamo?
Bella questa tua testimonianza. Dove siamo? Dove sono gli adulti? Io mi collego a questa cosa perché secondo me voi l'avete ben detto. In questi giorni in cui pubblicherete i dati, voi tra l'altro avete trattato quest'anno 274 casi realmente gestiti, che sono tantissimi, insomma, no? Di pronto intervento che avete, sono arrivati per cyberbullismo, ma no, non solo per cyberbullismo, per tanti, per una serie di questioni. Ma quello che mi interessa trattare, collegandosi agli adulti, è il benessere digitale, cioè il benessere digitale. Io dico che i primi a non assicurare il benessere digitale sono proprio gli adulti, cioè il ragazzino, il bambino che vede il genitore che sta tutto il giorno su Facebook, Instagram, eccetera, che pubblica foto spudorate su Instagram, ma cosa, come può crescere? Che elementi ha? Ma dico fesserie, dico pazzie, sono folle quando dico questo, Zoppi?
No, no, anzi, condivido pienamente. Il primo esempio sono i genitori, il primo esempio sono gli adulti. Se io metto in mano un bambino di 6-7 anni e forse anche meno uno strumento senza dirgli quali sono certamente le potenzialità, perché non stiamo demonizzando la tecnologia, ma soprattutto certo. Quali sono i limiti e i pericoli, è come lasciarli da soli in un parco di notte, non lo faremmo. In realtà sulla rete lo facciamo. E soprattutto poi, di nuovo, lo dicevi anche tu prima, l'esempio. Parlo di un fenomeno, dico una parola un po' complicata, che è lo sharenting, no? La mania dei genitori di condividere in rete le foto dei propri figli. Ma che esempio ti sto dando? Cioè io ti sto creando un'identità digitale prima ancora che tu magari cominci a camminare, perché lo faccio...
Sì, lo fanno appena nascono.
Ancora prima.
Certo, con gravidanza, no? Addirittura, certo.
Per cui noi abbiamo casi di alcuni ragazzi che appunto hanno un'identità digitale, che non hanno chiesto, non hanno voluto e che adesso si ribellano contro i genitori. Ma giustamente, ma ancora, se io ti do una regola che a tavola non devi tenere il cellulare, ma io sono il primo a tenerlo a tavola, ecco, purtroppo qui stiamo parlando di esempi che non vanno bene.
Qui infatti le scuole dovrebbero fare dei corsi di formazione per i genitori, le scuole genitori di una volta, no? Di memoria Daniele Novara è stato uno dei grandi che l'ha portato, ma dovremmo diffondere di nuovo le scuole genitori. Cioè, qui bisogna... Ma io per primo mi autoaccuso, perché una delle ultime cose che faccio la sera è prendere in mano il cellulare, e una delle prime è prendere in mano il cellulare. Mi autoaccuso per primo di questa cosa, cioè, e non posso assolutamente educare in questo modo. Ti volevo ancora soffermarmi con te, anzi ci scrive un radioascoltatore, lo leggiamo insieme. Come genitore mi viene da piangere, dice Gianni. Purtroppo è così. Non soffrivo di bullismo, ci dice Stefano, o bullizzavo io alle elementari, seconda metà 70 degli anni 70, solo perché da Lombardo Doc insultavo i miei compagni neoimmigrati milanese. Negli anni successivi ho subito un po' di bullismo a parole per essere occhialuto, grasso e nerd, ma che, tecnicamente parlando, me ne sbattevo altamente. In che cosa il bullo viene maggiormente toccato? Forse proprio nel suo aspetto fisico? Spesso abbiamo a che fare con questo, oppure su altri aspetti?
Ma sicuramente sono tanti gli aspetti. Intanto mi preme dire una cosa: un bullo non nasce bullo, quindi è inutile etichettare un ragazzino perché fa un gesto, perché dice una parola, come bullo. Lo stiamo usando troppo questo termine. Io credo che un ragazzo, una ragazza, perché poi c'è anche il bullismo al femminile, si comporta in certi modi perché gli manca qualcosa, e quel qualcosa che gli manca è certamente il rapporto con l'adulto di riferimento. Quando ti manca qualcosa, quando ti manca l'affetto, quando ti manca anche qualcuno che ti accompagna a capire le tue emozioni, a gestire le tue emozioni, citavi prima Novara, che su questo ha scritto tanto e lavora tanto, ecco, quando manca questo, io credo che lì si semini il terreno per far diventare un ragazzino bullo o una ragazzina bulla. Questo è il grosso problema.
Chiaro. Senti,
dimmi.
Prego, vai.
No, dicevo, e anche gli interventi nelle scuole dovrebbero orientarsi da un'altra parte. Smettiamola di dire contro, contrasto, lotta,
certo,
cambiare il vocabolario.
Certo,
no?
Certo.
Noi al bullo dobbiamo andare incontro, dobbiamo generare un incontro,
certo,
dobbiamo accoglierlo.
Parole sante.
Questo credo abbia sofferto tanto e abbia bisogno di accoglienza. Tu dicevi prima, io sono con i bulli, anche noi, perché al di là del gesto,
certo,
al di là dell'episodio, vanno accolti e vanno accompagnati.
Certo, senza dubbio. Un ultimo consiglio: come possono, secondo te, i genitori aiutare i figli ad utilizzare i social, dato che sono molto pericolosi, come hai detto, e poi anche il bullismo? Come può il genitore aiutare un figlio che è vittima di bullismo, se si accorge che è vittima di bullismo, tra l'altro?
È proprio questo, se si accorge. Io darei due consigli: il primo è l'ascolto, il secondo le regole. L'ascolto è: siediti accanto a tuo figlio e ascoltalo veramente. Il nostro difetto più grande è quello di non ascoltare, di avere già pronte le risposte, perché ci piace ascoltare la nostra voce. In realtà dovremmo fare silenzio e accogliere quello che ci dicono i nostri ragazzi. E il secondo consiglio sono le regole: se ti do le regole, se condivido con te delle regole che do a te ma che rispetto anch'io, allora forse possiamo costruire quello che dicevi tu prima, quel benessere digitale che non demonizza la rete ma la valorizza per quello che è.
Certo. Senti un po', ultima cosa, perché a me girano sempre molto le scatole quando si dice non funziona una cosa e poi non si trova mai il colpevole, cioè nel senso che se io mi ammazza qualcuno stasera uscendo a Radio Popolare, insomma ci sarà chi mi ha ammazzato, no? Qualche volta succederà davvero, ma comunque... chi è il colpevole qui che non fa funzionare le cose? Gli insegnanti, i presidi, i genitori, la politica? Non dirmi tutti perché è troppo facile.
No, io credo che sia un sistema fatto da un mondo di adulti che non sta veramente guardando questi ragazzi, che soffrono tanto e hanno bisogno di davvero di esempi e di punti di riferimento. Quindi non tutti, ma sicuramente un mondo di adulti che dovrebbe essere più presente.
Grazie Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina Picchio, vi ringraziamo per il vostro prezioso lavoro, salutici il papà di Carolina, grazie davvero. E noi vi facciamo ascoltare, prima vi do due consigli, anzi tre consigli editoriali. Allora, primo, un consiglio editoriale che mi arriva dalla casa editrice Terre di Mezzo e che è dedicato ai bambini più piccoli. Nessuno abbraccia un cactus. Segnatevelo, davvero prezioso questo libro per lavorare su con i bambini più piccoli. E poi Erickson, Giuseppe Maiolo e Giuliana Franchini, Ciripò, Bulli e Bulle, storie di bullismo e cyberbullismo. Anche questo adattissimo per la scuola primaria. Mentre se avete in casa un adolescente, vi consiglio veramente, o una adolescente, questo libro veramente con un taglio originale, devo dire, Uovo Nero, Albert Mann, Le Degenerate. Un libro molto molto avvincente, coinvolgente e con un taglio molto originale. Adesso, a posto di originalità, di anomalie, vi facciamo sentire una voce, la voce di Riccardo, che frequenta un collegio di Pavia, che ci ha raccontato questa cosa che ora, lui la fa passare quasi per normalità, ma io credo che non ci sia proprio nulla, ma proprio nulla di normale. Ascoltatele, poi magari scriveteci, dice cosa ne pensate voi. 0233 001 001, se ci volete chiamare, ripeto, 0233 001 001, ci volete chiamare, oppure gli sms, telegram eccetera, 331 6214013, oppure scriveteci a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Riccardo.
La mia esperienza qui nel collegio è la seguente: praticamente all'inizio del periodo da matricola, quando ci sono nuove persone, nuovi entrati, le matricole vengono insultate, prese a parole per un tot periodo di tempo, che va dai 2 mesi a 3 mesi, dalle persone che sono all'interno del collegio per più tempo. Quindi da quelli che sono all'interno del collegio da 3 anni, 4 anni, 5 anni, vengono prese a parole così come se fosse per gioco. In realtà è effettivamente un gioco, tutto finto, per scherzo, però molta gente ci può rimanere male, può essere considerato anche un atto di bullismo, perché molta gente ci sta male, piange e non la vive bene. Quindi questa può essere considerato un episodio di bullismo, anche se si tratta poi anche di una degli episodi goliardici. Però questa è l'esperienza.
Goliardate. Ma si può chiamare delle cose di questo tipo, che sono robe da nonnismo, che ha provato il filosofo da Taranto quando faceva il militare, ce lo raccontava prima, quindi negli anni Ottanta, oggi in un collegio, magari strapagato, dove avvengono episodi di nonnismo e di violenza pura, che non si possono assolutamente chiamare goliardate. Cioè, domani mattina i rettori dei collegi di Padova dovrebbero incontrarsi in maniera urgente, prendere la testimonianza di Riccardo, fare un'indagine tra tutti i ragazzi dei collegi e vedere cosa succede e intervenire, Non possiamo far passare questi messaggi come delle goliardate, è una bestemmia, questa. Veramente, dirà che sono sempre focoso, però ci pensate, cioè che queste cose passano come goliardate, 0233 001 001, ci volete dire il vostro parere, cosa vi è successo, siete stati dei bulli, se siete d'accordo con quello che stiamo dicendo, con quello che ha detto Ivano Zoppi, se pensate che siano solo delle goliardate anche voi, a me pare un'assurdità. 331 6214013, se ci volete scrivere, 331 6214013, oppure diretta a chiocciola popolarenetwork.it. è arrivata una chiamata, tutti in classe, ciao.
Ciao, sono Mauro.
Ciao Mauro, ciao. Cosa ci racconti sul bullismo? Sei stato un bullo?
No, per fortuna. Ho fatto una scuola piena di bulli, Galvani di Milano.
Ah, piena di bulli.
Facevo arti marziali da ragazzo, quindi ero abbastanza grosso.
In che anni?
Ho iniziato nel 99, guarda. Ho finito nel 2006 perché ho voluto rifare 2 anni, perché mi hanno chiesto di fare il bis, allora li ho rifatti.
E quindi... questa scuola piena di bulli... Intanto, che cosa succedeva in questa scuola piena di bulli, che forse lo è ancora oggi piena di bulli, non lo so.
No, che io sappia, perché ho mantenuto della gente che lavora adesso dentro, sì. È cambiata la situazione. Il Galvani era un po' come il Lagrange, non aveva una bella nomea quando ero ragazzo io, all'inizio del 2000. E succedeva come nell'esercito, nel senso, non si muove una foglia, queste classiche goliardate di gruppo che, se non sei tu quelle che le prendi, sembra anche carino. Poi se hai un minimo di empatia, neanche dico anima o dignità, lo capisci che non è normale in 40 picchiare anche solo per scherzo e anche solo piano dal tuo punto di vista.
Ma chi ti aiutava? Sì. C'era qualcuno che ti aiutava, Mauro? Cioè tu quando subivi potevi affidarti a un tuo professore?
No, ma io ero il bullo.
Ah, tu eri il bullo, tu eri il bullo.
No, io ero anti-bullo.
Anti-bullo, certo, anti-bullo. Ma appunto...
Io ero contro i bulli, ma il proprio... No, la...
Avevi degli alleati?
La scuola... No, no, guardano dall'altra parte.
Cioè i professori guardavano da un'altra parte?
Certo, perché si crea uno status quo che non può essere cambiato, perché sennò quello sotto, diciamo il ragazzino sfigatello, sì, non può rispondere a quello sopra, neanche se si mette in gruppo. Perché distruggi una, comunque una specie di organizzazione sociale che in realtà non è, che ha comunque una gerarchia. È come dire che vuoi andare contro la mafia, non si fa, perché la mafia crea una specie di ordine che non ha nessun senso, né nessuna dignità,
chiaro,
ovviamente.
Chiaro,
però
chiaro.
Cercano di dirti di andare contro, non poter andare contro la mafia, perché è comunque un ordine, anche se tu non lo capisci, eccetera.
Chiaro. Senti, quindi, ma nemmeno il preside, la preside che avevi allora... La vedevi schierata?
Parole, viva Dio, come diceva lei. Certo, il bullismo è completamente contro qualunque logica, qualunque etica scolastica, però effettivamente non faceva niente per cambiare le cose.
Cioè, pazzesco, veramente pazzesco. Ma tu, tu quindi cosa facevi? Come ti comportavi a quel punto? Cioè, eri solo come studente a combattere contro dei bulli?
Ma essendo l'anarchico, diciamo, della situazione, non venivo percepito come un problema dai bulli. Io ero quello che non potevi bullizzare, perché ti pestava.
Ah, ok, quindi ok,
non
ok, solo ok.
Non le prendevo, ma le davo.
Ok,
quindi
ok.
Io ero quello da evitare, ma per questo stesso motivo non entravo in un ambiente in cui mi era permesso vedere questi atteggiamenti di bullismo verso gli altri.
Eri fuori circuito tu, eri fuori circuito, perché insomma se ti toccavano li menavi, insomma.
Esatto, sì, sì, sì.
Se i bulli ti toccavano, però insomma non stavi certo a prenderle, insomma. No, no. Ok, capito. Ma senti, mi hai detto che è cambiata la situazione adesso, Galvani. Perché è cambiata? Cosa è successo? Grazie alle leggi del governo, secondo te, è anche cambiata?
No, i bulli sono stati promossi, se ne sono andati via.
Se okay.
Fai a oltranza, si spezza la linea del nonnismo,
sì,
e l'ultimo che arriva, che vuole fare un po' il bullo, non ha più le nozioni di come farlo. Perché comunque ci sono le regole, non si muove la foglia, appunto, questi giochi sociali tramandati da generazione in generazione di ragazzine e quelle dopo, se a un certo punto le spezzi, non sono più ritrovati, non le possono conoscere. I bulli nuovi non sanno quali sono le regole antecedenti a loro.
Chiarissimo, quindi, chiarissimo. Sì, stai raccontando un sistema, tra l'altro, interessantissimo, perché è un sistema questo, cioè proprio...
Sì, tra l'altro la cosa affascinante è la fatto che cambia per ogni scuola.
Cambia per ogni scuola, dici?
Sì, 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 cambia per ogni scuola, anche ogni strato sociale della scuola, ogni zona in cui la scuola è messa, eccetera. La cosa bella, per fortuna, è che non esiste praticamente mai, tranne nei rarissimi casi in cui ci sono le occupazioni o comunque momenti in cui gli studenti prendono effettivamente il potere della zona, delle organizzazioni, diciamo, che comunicano tra le scuole. Quindi ogni ambiente è a sé, completamente diverso dagli altri, perché non comunicano con gli altri, no? Perché si è una scelta.
Ok, il gruppo di bulli del Galvani va per i cavoli suoi, il gruppo del,
per fortuna, da un certo punto di vista, quindi non riuscivano a coalizzarsi. Sono sostanzialmente ragazzini stronzetti che, siccome sono i più grandi della scuola, riescono a essere, diciamo, come si dice, avere della...
Chiaro, avere la meglio, dimostrare i muscoli, certo, chiaro.
Quasi sempre non arrivi mai con confronto fisico, certo. È un minacciare, un chiedere le sigarette, perché si fumava comunque già alle superiori, come obbligo, quindi c'erano dei ragazzini che tutti i giorni dovevano portare un pacchetto che non avrebbero fumato,
certo.
Sapevano che le sigarette non erano per loro.
Grazie. Quindi, Mauro, grazie. Cose.
Grazie a voi.
Grazie, davvero una testimonianza interessante che svela tutto un aspetto, insomma, che forse non lo so, che riguarda forse più Milano che invece altre città più piccole, non lo so.
Dovresti chiedere di più ai ragazzi quando vengono da voi a fare lo stage, perché loro sicuramente sono quelli più...
Certo, informati, insomma. Grazie Mauro, un abbraccio da tutta Radio Popolare. Ciao. E ci scrivono specificando un aspetto molto interessante, insomma, ciao, non sono collegi strapagati, sono collegi di merito, università. Si sa da sempre che al loro interno si verificano episodi di goliardia. Al Ghisleri di Pavia qualche anno fa si è ammazzato un ragazzo. Giusta precisazione. Poi continuo a dirmi perché dobbiamo arrivare a questi punti. cioè e chiamarli appunto si sa da sempre che al loro interno si verificano episodi con la... Ma cosa vuol dire si sa da sempre? Cioè, non me la sto prendendo con te, caro radioascoltatore, che ti ringrazio di averci iscritto, ma si sa da sempre, cioè noi non dobbiamo più tollerare si sa da sempre, il ma è così, il ma è normale, il ma altrimenti abbiamo degli atteggiamenti mafiogeni a questo punto, appunto, atteggiamenti violenti, a essere complice addirittura, ma è complice quell'insegnante che non guarda, è complice quel preside che si ferma al protocollo, è complice quel genitore che difende a spada tratta suo figlio. Non possiamo essere complici di un male di questo tipo, di un male di questo tipo. 0233 001 001, oppure i vostri sms al 331 6214013, oppure diretta a @popolarenetwork.it, e noi vi facciamo sentire una canzone magnifica del mitico Vasco Rossi.
E mi ricordo che mi si escludeva prima a scuola, sì, io non ero mica nato lì. E mi ricordo che mi si escludeva, dicevano che qui c'era poco posto anche così. E mi ricordo che mi si escludeva, come se da qui io potessi andarmene dove. E mi ricordo che mi si escludeva, e sono ancora qui, e voi vi siete abituati, sì. Ormai sono qui, e nessuno più può togliermi. E da quando sono qui, assomiglio già un po' a te. Mi ricordo che sì, si escludeva per motivi che oggi fanno solo ridere. Mi ricordo che sì, si escludeva per primi quelli che facevano paura chissà perché. Mi ricordo che sì, si escludeva sempre più debole. Mi ricordo che non si voleva però neanche i più brutti con me. Quanti così facciamo due comunità diverse, facciamo due comunità diverse,
facciamo due comunità diverse.
Come cani, c'è chi dice non è un problema, li blocchiamo lì, non facciamo entrare più nessuno qui. 50 anni fa il problema lo risolvevano bruciando. C'è chi dice che il problema
è... tutti in classe stasera a parlare di bullismo e cyberbullismo, e noi lo vogliamo fare con chi veramente io ho scelto stasera proprio di non chiamare nessun psicologo, psichiatra, esperto, insomma come si vuol definire, perché volevo sentire i persone che hanno subito sulla loro pelle atti di violenza e di bullismo. Qualche anno fa a Rai 3 ho incontrato Flavia Rizza, che è stata una bambina vittima e poi un adolescente vittima di bullismo a causa del peso. Noi ce l'abbiamo qui stasera per raccontarci dal vivo, perché la ringrazio davvero tanto di aver accettato l'invito a condividere con noi questo pezzo di strada che ha fatto, perché oggi Flavia è una persona che veramente testimone, non utilizziamo, come ci diceva prima Ivano Zoppi, la parola lotta, ma una testimone di come veramente si può agire. Grazie Flavia, buonasera, ciao.
Ciao Alex, buonasera a
tutti. Ciao, che bello risentirti. Dopo anni, io quando dovevo scegliere chi chiamare, subito mi si è venuto in mente, immediatamente proprio. Ci racconti intanto la tua storia, cosa ti è successo?
Sì, io sono stata vittima di bullismo, diciamo anche di cyberbullismo, ed è partito tutto dalle scuole elementari, dalla terza elementare fino al liceo. E il bullismo è stato anche intervallato, ecco, da casi di cyberbullismo, e tutto perché effettivamente io soffro d'obesità. E quando ci siamo conosciuti era un'obesità grave, adesso un sovrappeso, e mi ha creato non pochi problemi, diciamo, questa avventura con i bulli, perché per me essere una bambina, diciamo, più robusta degli altri non era un problema, finché non l'ho diventato per i miei compagni, in particolare uno che ha iniziato a prendermi di mira, a dirmi che era una cicciona, una palla di cacca, e ciccia bomba, comunque botolona, balena e così via. E poi hanno iniziato anche a picchiarmi, e alle scuole medie invece hanno iniziato a lanciare le mie cose mentre passava l'autobus e a lanciare me mentre passavano le macchine, sempre all'uscita di scuola, oppure a lanciare le mie cose dalla finestra, a colorarle, a rovinarle, a insultarmi, a isolarmi. E quindi magari c'era la festa di compleanno, io non venivo invitata, e si organizzavano per uscire e nessuno mi avvisava, e poi la scusa era quella del no, ci siamo dimenticati, scusa, e si risolveva così. E poi si è passato anche alla parte online, in cui era un periodo in cui già c'erano dei casi, ma non si chiamava ancora cyberbullismo.
Che anni eravamo, Flavia? In che anni eravamo?
2011 2012, quindi già c'erano i primi casi di cyberbullismo, ma non si chiamava effettivamente cyberbullismo, perché tutti gli adolescenti, anche sotto i 13 anni, iniziavano ad avere piattaforme come Facebook, e chi prima ci aveva già avuto magari MSN, diciamo, per chi è un po' più grande di me, e già c'erano quindi stati dei casi in cui venivano insultati i ragazzi online. Io non avevo i social, però comunque si parlava di me sui social, mi prendevano in giro anche lì, prima con una foto e poi con un profilo falso fatto a mio nome, dove dicevano delle cose orribili, anche in maniera molto volgare, alludendo a persone che non si sarebbero mai messe con me, perché io ero una balenottera spiaggiata, ero un mostro orribile. Mi hanno chiamato anche maiala, maiale, perché non si capiva se ero maschio o femmina. Ci sono state delle chat rivolte contro di me, in cui mi hanno augurato di morire nelle maniere peggiori, e qualcuno si è anche chiesto a seguito, questo proprio come primo episodio, a seguito di una foto che era stata postata di me online, dato che io rubavo lo spazio e rubavo l'aria, per quale motivo ancora non mi fossi ammazzata. E questa cosa è andata avanti per un sacco di tempo, fino alla seconda superiore, terza superiore, e in terza superiore finalmente, diciamo, ho riconosciuto quelli che erano i segnali chiari di fenomeni, certo, di bullismo e di cyberbullismo, perché ho sentito la storia di un ragazzo che non c'è più, che però ha subito le stesse cose che ho subito io. E anche se io avevo chiesto sempre ai miei genitori e ai miei insegnanti, alcuni mi hanno aiutato, e i miei genitori anche hanno chiesto spesso la collaborazione della scuola, e quindi siamo riusciti in qualche modo a farmi andare avanti. E senti, però finalmente...
Chi non ti ha aiutato, Flavia? Chi non ti ha aiutato?
Non mi ha aiutato buona parte delle persone che mi circondavano, intendo compagni di classe, banalmente, che si sono fatti tranquillamente i loro fatti senza mai intervenire, pur vedendo una cosa davanti ai loro occhi, magari o online, totalmente sbagliata, e invece magari di intervenire facevano finta di non vedere niente. Questo non aiuta. E poi alcuni insegnanti che in qualche modo sottovalutavano quello che stava accadendo, dicendo che magari i ragazzi che lo facevano avevano situazioni problematiche, oppure quindi di sopportare in qualche modo, no?
Certo.
Oppure anche una mia insegnante una volta disse che in verità era il mio modo di stare al centro dell'attenzione, ecco.
Magnifica, da prendere a calci in culo un insegnante così, lo dico io senza problemi. Ma poi cosa è successo, Flavia, che ha svoltato e che ti permette oggi di essere qui con noi?
Allora, io prima di tutto penso di essere poi finalmente cresciuta, aver fatto anche un po' pace con quello che mi dicevano gli altri, cioè aver iniziato sicuramente a capire che quello che dicevano gli altri di me era un problema loro e non mio, sicuramente è stata una cosa, però più di tutto mi ha aiutato un incontro fatto in terzo superiore con la Polizia di Stato, che ci ha raccontato appunto la storia di questo ragazzo che non c'è più e che ha subito le stesse cose che ho subito io per motivi diversi, e questo mi ha fatto capire prima di tutto che non era tanto il motivo che avevano questi ragazzi a fare male, ma era proprio il fatto che si crea un sistema da cui sembra non uscirne poi nessuno, invece siamo molti di più, diciamo, noi ragazzi che andiamo avanti nonostante poi ci portiamo magari dietro spesso le ferite, siamo molti di più e certo. In qualche modo la polizia mi ha dato il modo, chiedendomi di essere testimonial della loro campagna e quindi di dare un po' voce a chi non ha la possibilità di raccontare la propria storia, no? Che parlandone, chiedendo aiuto, in qualche modo, non dico si risolve certo. Tutto, perché è illusorio dire che si risolve tutto così dall'oggi al domani solo perché hai parlato, però già il fatto di poter condividere questo dolore con qualcuno ti fa sentire meno solo, ti dà la possibilità di affrontare la giornata e le giornate a venire in maniera totalmente diversa, e ti dà anche modo di capire che non sei tu quello sbagliato, che tu sei solamente tu e gli altri non si devono permettere di giudicarti per quello che sei.
Bellissime,
perché non hanno il potere.
Queste tue parole, soprattutto il fatto che sei testimone, ecco che è veramente un impegno importante. Ti faccio una domanda un po' difficile, se vuoi puoi anche non rispondermi. Provi, adesso quanti anni hai, Flavia?
26 anni.
26 anni. Provi nei confronti di chi non ti ha aiutato, provi odio, rabbia, indignazione, oppure sei riuscita a perdonare?
Mi fa solamente tanto dispiacere e mi auguro che, dato che sono miei coetanei, magari saranno già genitori qualcuno, magari qualcuno lo diventerà, qualora, spero che non accada mai, però qualora accadesse a uno dei propri figli, che siano genitori più attenti dei ragazzi che sono stati, ecco.
Certo.
E quindi certo. È l'unica cosa che riesco a pensare, per il resto la vita va avanti e quindi spero anche per loro che ci sia stata una maturazione, anche una consapevolezza maggiore, magari che con il loro intervento le cose sarebbero potute andare diversamente, magari durare di meno.
Certo, certo. Grazie. Grazie Flavia, non aggiungo altre parole, non aggiungo nulla, perché di fronte a quello che tu ci hai raccontato c'è solo da stare zitti, c'è solo da ascoltarti e stare zitti e far sulle maniche e accorgersi e alzare le antenne e ascoltare. Grazie Flavia, grazie davvero del tuo impegno. Ciao, buona serata, alla prossima.
Grazie a
ciao,
te. Ciao. Alla prossima, ciao.
E noi vi andiamo verso i saluti finali, insomma, salutiamo intanto di nuovo la nostra Lara che è a casa malata e poi salutiamo Letizia che sa, non ci ascolta. Letizia è B, salutiamo. Dovete immaginare chi è B. Ok, Letizia e B, puntino. E poi saluto i miei alunni di Romanengo, saluto la regina degli strumenti, Giulia, saluto tutti, saluto lo zio Daniele, saluto il nostro filosofo da Taranto, saluto il regista Filippo Parati e vi lascio con un consiglio di lettura brutto e cattivo, Raffaele Capperi, la storia del ragazzo che ha visto la vera faccia del mondo, della De Agostini, e ve lo faccio raccontare dalla nostra suadente voce che è qui con noi e che è arrivato dalla Grecia, rimarrà con noi ancora qualche giorno e poi se ne ritornerà lontano.
Il mondo è stato cattivo con me. Fin da bambino il mio aspetto ha generato reazioni esagerate e di disprezzo. Ho pianto in silenzio,
non sapevo che cosa fare per non essere visto. Poi, dopo anni passati a nascondermi, ho avuto il coraggio di mostrare il mio viso sui social. Ho vissuto nuovi attacchi, ma ho anche scoperto che è possibile dire basta. Basta bullismo, basta indifferenza, basta di dare il diverso, basta, siate gentili.